La parola alla dottoressa Gile.
Devo dire che sono un pochettino emozionata davanti a questa assemblea, a questo uditorio così qualificato, non solo qualificato da un punto di vista intellettuale, ma anche e soprattutto da un punto di vista del dolore, dell'approccio del dolore. Ecco, perché mi sento piccola in davanti a voi e anche bisognosa di mettermi in ascolto. E anche dovendolo trattare da un punto di vista teologico, mi sento piccola davanti ai grandi teologi contemporanei che hanno cercato il significato del dolore innocente con molta più competenza di come potrei fare. Ma come ha detto Padre Carmine, se sono qui è per portare la luce di un carisma, quello di Chiara Lubich, sul senso del dolore e in particolare su quel mistero di dolore e di amore che trova il suo culmine nel mistero della croce, in quel grido senza risposta di Gesù al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E posso dire subito che personalmente, come seguace di Gesù attraverso la proposta evangelica di Chiara Lubich, devo testimoniare che quel perché mi hai abbandonato di Gesù è stato ed è oggi, ora, il tutto della mia vita. La forza, la luce, la risurrezione quotidiana nell'amore. Prima di considerare la prospettiva teologica e l'esperienza di Chiara Lubich sull'abbandono di Gesù, vorrei fare qualche accenno rapido e necessariamente incompleto alla questione teologica del dolore innocente. Abbiamo come tre tipi di risposte, ognuna con molte sfumature. Ecco, c'è quella dell'ateismo, o perlomeno di un rifiuto di un Dio che lascia soffrire l'uomo innocente, quella alla quale accenna appunto Dostoevsky mettendo sulla bocca di Ivan Karamazov: Alyosha, non è che rifiuto Dio, ma gli restituisco con la massima deferenza il mio biglietto d'ingresso in questo mondo in cui non ho chiesto di venire. La seconda risposta è quella della rassegnazione al volere di Dio, sulla scia degli amici di Giobbe che gli presentano un Dio giudice che premia il bene, che punisce il male, un Dio freddo, senza cuore, probabilmente a loro immagine e somiglianza. Il Dio di coloro che sono convinti della giustizia della pena del mondo. Albert Camus dipinge drammaticamente questo atteggiamento nel romanzo La peste, nel personaggio di Panolou, padre Panolou, il quale alla popolazione afflitta da quel flagello inizia la predica con queste parole: fratelli, siete nella disgrazia, fratelli, lo avete meritato. La terza risposta è quella che suggeriscono le parole di Papa Francesco, quelle che sono sull'invito, quella del Dio di Gesù Cristo, che non risponde al perché, ma dice Papa Francesco: mi guarda e ci guarda con amore. Il suo sguardo si fa così amorevole che si china su di noi, si fa noi, si fa uomo, viene come luce vera che illumina ogni uomo per dar la vita e darla in abbondanza. Si riveste della nostra carne, della nostra sofferenza, fino alla morte e alla morte ignominiosa di croce. È venuto, dice Bruno Forte, per inserire la storia del dolore del mondo nell'eterna storia dell'amore divino. La croce di Cristo è diventata una sorgente dalla quale sgorgono fiumi d'acqua viva. In essa dobbiamo riproporre l'interrogativo sul senso della sofferenza e leggervi sino alla fine la risposta a questo interrogativo. Questo dice la Salvifici Doloris. E logicamente è questa terza via che vorrei trattare brevemente, perché sono profondamente convinta che sia utile e benefico, e non lo faremo mai abbastanza, di misurare la lunghezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Cristo. Cerchiamo di penetrare nella densità del grido di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» riportato da Marco come unica parola pronunciata da Gesù in croce, e poi anche da Matteo, che però attinge da Marco. Marco presenta questo grido come il punto culmine di una serie di abbandoni che prova Gesù nella sua passione, come la misura piena del calice: abbandono dei discepoli, abbandono scherno dei passanti, dei sacerdoti e perfino dei due crocifissi attorno a Gesù che lo deridono. A questo quadro drammatico di abbandoni si aggiungono eventi cosmici spaventosi, come l'oscuramento di tutta la terra e lo squarcio del velo del Tempio. Gli abbandoni, che culminano nel versetto 34 del capitolo 15, Dio mio, perché mi hai abbandonato?, e i tremendi eventi cosmici suggeriscono che l'Evangelista abbia voluto introdurre che se Gesù è rigettato da tutti e persino da Dio, è per il tipo di morte alla quale è condannato, la crocifissione. Essa infatti si distingue dalle altre esecuzioni capitali in quanto sancisce l'esclusione dalla società, perché avveniva fuori dalle mura e in pubblico. Ma per gli ebrei la crocifissione era anche considerata maledizione di Dio, in virtù della sentenza del Deuteronomio, capitolo 21, versetto 22-23, l'appeso al legno è una maledizione di Dio. Tale dunque lo sguardo che l'opinione pubblica pone su Gesù e che Marco vuole evidenziare. Gesù è considerato come respinto da Dio. Quindi l'abbandono rappresentativo della maledizione di Dio non si limita al momento in cui Gesù proferisce il grido, ma riguarda l'intera passione e ne costituisce come lo sfondo. La prospettiva di Marco sulla maledizione divina viene esplicitata dalle affermazioni di Paolo nella seconda ai Corinzi. Colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E anche da Galati 3:13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: maledetto chi pende al legno. Presentando Cristo come trattato da peccato e come divenuto maledizione, Paolo spinge il senso dell'abbandono fino alla personalizzazione. Cristo non è soltanto portatore di peccato, ma addirittura peccato. Non solo prende su di sé la maledizione divina dovuta alla violazione dell'alleanza, ma si identifica con tale maledizione. Nella passione, nel grido di abbandono, Gesù partecipa quindi in modo realistico e profondo alla condizione dell'uomo peccatore, facendo l'esperienza della lontananza da Dio. La densità del dolore di Gesù viene acuita dal fatto che egli non si trova nella situazione di un eroe che dà la vita in un modo degno, ma si trova nella situazione di un criminale legalmente condannato e che muore per il proprio delitto, così dice Albert Vanoy. prova il fallimento completo della sua vita, l'assenza dell'esperienza di un senso. Lo specifico della morte di Cristo, dice von Balthasar, si esprime nel realizzarsi di una completa assenza di Dio. Prova tutto il peccato del mondo come dolore e sprofondamento nella seconda morte, nel secondo caos, quello al di fuori del mondo ordinato da Dio. Così, continua von Balthasar, è proprio Dio che prende su di sé, nel modo dell'ultima obbedienza del figlio al padre, ciò che da sempre si oppone a Dio ed è da lui eternamente rigettato. E ancora Paul Evdokimov, grande teologo ortodosso, ci dice: il figlio passa la porta del grande silenzio, carico del peccato di ogni ateo. Entra così in profonda comunione con tutti i crocifissi della terra. Gesù lo fa per noi. L'abbandonato vive il suo dolore per noi, per amore nostro, come sottolineano sia Paolo che Giovanni. Egli mi ha amato e si è donato per me. Giovanni li amò sino alla fine, ma contemporaneamente lo fa in oblazione fiduciosa al Padre. Gesù muore per amore, per far entrare la patria dell'amore nell'esilio del peccato, del dolore e della morte, per trasformare la storia del nostro dolore nella storia dell'amore che vince la morte, ma muore anche in obbedienza ad una decisione d'amore intratrinitaria della Trinità. Lo vediamo appena abbozzato nel racconto di Marco. Questo racconto si apre con l'agonia di Gesù al Getsemani e con la sua struggente preghiera: Abba Padre, allontana da me questo calice, ma non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Gli esegeti riconoscono che tra queste due invocazioni, quella dell'Abba Padre, allontana da me questo calice, non quello che voglio io, quello che vuoi tu, e il Dio mio, perché mi hai abbandonato, queste due invocazioni formano un'inclusione all'interno del racconto della Passione, rivelando così un'intima continuità tra quel momento del Getsemani e il grido di abbandono. Si dischiude allora, dietro Gesù crocifisso e abbandonato, la realtà di Dio Padre. Il Padre, abbandonando il Figlio per amore dell'umanità, lo dona, lo consegna, dà agli uomini ciò che ha di più caro. Il Figlio, da canto suo, consegna a se stesso. Nel Padre che consegna il Figlio e nel Figlio che si consegna viene rivelata la più profonda consonanza di volontà, la più intima comunione, che si esprime in un unico movimento di dedizione che ha la sua sorgente in un'unica realtà, quella dell'essere Dio, l'amore. E questo è anche logicamente tantissimo la prospettiva del quarto Vangelo, perché lo dice Gesù nel colloquio con Nicodema, Dio Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Dare da parte del Padre significa, nel contesto di questo colloquio, innalzare Gesù sulla croce. Da parte di Gesù significa lasciarsi innalzare, dare anche lui la sua vita. La mia vita nessuno me la toglie, ma la do da me stesso. Anche il Padre entra come il Figlio in comunione con tutta la sofferenza umana, con l'oscuro dramma del peccato che il Cristo ha fatto proprio. Ma quale risposta suggerisce il Nuovo Testamento a quest'amore smisurato del padre e del figlio che ci abbracciano nel loro comune abbraccio e volere di salvare l'umanità. Ecco, la fede. Dice de Lubac una cosa molto bella. Tale amore tra il padre e il figlio, non è proprio esatta la citazione subito, questo la introduco io, tale amore tra il padre e il figlio, rivelato nella passione di Gesù e nel suo abbandono, ci fa intravedere una dimensione in Dio inaudita, obbligandoci, e questo dice de Lubac, a credere in ciò che noi non avremmo mai né supposto né osato sostenere, la sofferenza in Dio. Marco, abbiamo visto, non occulta l'orrore dell'abbandono, anzi lo calca, ma lo fa allo scopo di farci entrare in una prospettiva di fede. Il racconto della passione termina sulla professione di fede del centurione che, dice Marco, vedendo come Gesù moriva, dichiara veramente questi era figlio di Dio. Tutto lo spettacolo di infamia e di maledizione divina descritto suscita in un pagano la fede che quest'uomo, abbandonato da Dio, ha un rapporto del tutto privilegiato con lui. La prospettiva di Marco è un invito alla fede. Anche la prospettiva di Paolo. Si sa quanto lui stesso ha dovuto rivedere la sua idea di Dio dopo aver visto Gesù risorto sulla strada di Damasco. Gli è venuto, ha ricevuto la rivelazione che lottava in nome di Dio contro qualcuno che proprio Dio ha risuscitato. Questo capovolgimento di prospettiva diventa l'unico oggetto della sua predicazione, della sua fede, che recita così: colui che morì per i nostri peccati con l'apparente maledizione divina, Dio lo ha risuscitato. Fa proprio dello scandalo della croce l'oggetto del suo invito alla fede. E mentre i giudei chiedono miracoli, i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Gesù crocefisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per quelli che credono, sapienza di Dio e potenza di Dio. Quindi Paolo suggerisce che se raggiungiamo il Cristo là dove si trova, cioè se entriamo in questa logica capovolta, se accettiamo di morire con Lui, ecco i frutti che promette. Si ha accesso alla rivelazione, alla salvezza, alla giustificazione, alla santità, alla filiazione. Non si stanca di ripetere, ecco, per la fede siamo salvati al presente, per la fede abbiamo la vista, la vita al presente, per la fede siamo giustificati, per la fede siamo eredi e figli di Dio. Per la fede riceviamo lo Spirito, oggetto della promessa, e Cristo abita nei nostri cuori. La fede in Gesù innalzato in croce, il vedere in Lui, il dono reciproco del Padre al Figlio e del Figlio al Padre, è anche la prospettiva giovanea, come risulta dal colloquio con Nicodemo. Riconoscere nel crocifisso innalzato il dono del Padre, il dono del Figlio e la loro intima comunione del darsi. Sempre il capitolo 3, versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito affinché chi crede in Lui, e lì la fede è anche il vedere, il guardare il crocefisso, non perisca ma abbia la vita eterna. E per Giovanni la fede è anche un incontro di amore. Nel suo fondo più essenziale, la fede è un incontro di amore con Gesù. Credere è amare Gesù. E questo ci apre alla seconda parte di questa esposizione, la prospettiva di Chiara Lubich dell'amore per Gesù nel suo abbandono. Dice padre Castellano, Jesus Castellano, già professore al Teresianum e grande conoscitore della spiritualità, deceduto nel 2006. Cito: nessuno come Chiara Lubich fino ad ora, con tanta intensità e con tanta novità, aveva centrato l'attenzione sul dolore spirituale, sull'abbandono divino, sull'assurdo dell'esperienza della lontananza di tutto e da tutti, anche dal Padre, dell'abbandonato del Calvario, fino a chiamarlo così, per nome, Gesù abbandonato, e amarlo come sposo della Chiesa e dell'umanità. Chiara Lubich non parte dalla domanda sul dolore innocente riscontrato nel mondo, eppure inizia la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale. Non parte neppure dalla risposta che Dio Padre, Figlio e Spirito dà al dolore dell'umanità, partecipandovi fino in fondo per riempirlo del suo amore. Parte invece dal dolore di Gesù, l'innocente per eccellenza, e parte dalla domanda di come partecipare alla sua passione per rispondere a tale amore. Ma questi due punti di partenza diversi convergono in un'unica prospettiva di fede e di amore. Vorrei dire come la giovane Chiara, aveva 23 anni, è venuta a conoscenza dell'abbandono di Gesù. Ragazza trentina, formata nell'Azione Cattolica, poi terziaria francescana, non era certo predisposta a prendere in rilievo questo dolore di Gesù. Un evento fortuito, la parola di un sacerdote, gli rivela che il grido di Gesù di abbandono è il più grande dolore che egli abbia provato durante la sua passione. In quella parola, Chiara coglie una risposta di Dio al suo desiderio struggente di amare Gesù. Appena il sacerdote che aveva pronunciato questa parola, ignaro proprio della ripercussione che stava per avere, lascia la stanza, Chiara dice alla sua compagna, fa questa dichiarazione: se il più grande dolore di Gesù è stato l'abbandono da parte del Padre suo, noi lo scegliamo come ideale e lo seguiamo così. Gesù abbandonato diventa il personaggio vivo della loro esistenza. Capiscono che in ogni dolore possono unirsi a Lui che lo ha assunto. Chiara spiega, parla tantissimo nella sua vita, parla a noi, è una scelta e una riscelta continua nei suoi 68 anni di vita nel movimento. Ma ho scelto alcune parole. Spiega la pedagogia che Dio ha usato nei suoi confronti per avviarla ad essere sua sposa, sposa di un Dio abbandonato. Sono le sue parole. Sotto la croce, sotto ogni croce, mi dicevi, si rivolge a Gesù, sotto la croce, sotto ogni croce, mi dicevi, ci sono io. Abbracciala e mi troverai. Me l'hai detto molte volte e non ricordo le argomentazioni che adducevi. So che mi hai convinta. Convinta di trovare Gesù amore sotto ogni croce, non indietreggia davanti al dolore, lo abbraccia e pian piano, dice lei, mi hai fatto penetrare il tuo dolore, l'infinito tuo dolore. Allora proviamo a dire qualche cosa di quale può essere stato questo penetrare il dolore. Vorrei raccontare alcuni episodi. Il 13 maggio 1944 la città di Trento subisce un terribile bombardamento. Anche la casa dei Lubich di Chiara è colpita e la famiglia deve lasciare la città e rifugiarsi nella montagna. Ma Chiara aveva promesso al padre che seguiva questo gruppo di terziarie di rimanere a Trento per seguire le ragazze a lei affidate. La decisione di non partire con la famiglia è straziante, perché la madre è già anziana e lei è l'unico sostegno economico della famiglia. E dopo che i genitori si allontanano, lei torna in città in cerca delle sue compagne. Una donna le viene incontro urlando il suo dolore: quattro me ne sono morti. Allora lei capisce che deve proprio dimenticare il dolore che la colpisce per abbracciare quello dell'umanità e consolare gli afflitti. Poco dopo, poche settimane dopo, scrive questa lettera, di cui leggo un estratto, ad una giovane ragazza che era stata la sua alunna alle elementari. Dice così: Elena, ho avuto anch'io la grazia di soffrire con tanti. Ho avuto anch'io la mia casa sinistrata, inabitabile. Ho dormito anch'io sotto le stelle. Ho fatto chilometri a piedi, ho sofferto e pianto, e per tutto questo lode al buon Dio. E mai, mai, Elena cara, ho così lodata la vita. Oh Elena, quanto mi ha insegnato il divino mio Gesù crocefisso. Nessun libro, per bello e profondo sia, dà al mio animo tanta forza e soprattutto tanto amore quanto Gesù crocefisso. Prendiamo in rilievo qualche altro dolore che lei ha patito, e adesso mi riferisco al periodo di studio della Chiesa. Il movimento che stava nascendo parlava di unità e metteva in luce la parola di Dio, il Vangelo, il vivere le parole di Gesù, in un'epoca in cui in Italia l'unità era la principale rivendicazione dei comunisti e la parola di Dio era l'appannaggio dei protestanti. La Chiesa si chiedeva giustamente se quelle giovani fossero in linea con la tradizione. Inoltre, il gruppo animato da quella ragazza usciva dai canoni tradizionali delle associazioni laicali, attirando anche sacerdoti religiosi e religiose. Non può sorprendere allora che il movimento suscitasse perplessità e preoccupazioni pastorali, che si sono accentuate ulteriormente negli anni 50. Chiara aveva sempre avuto a cuore la parola di Gesù: chi ascolta voi, ascolta me. Ed essere sotto l'occhio vigile indagatore della Chiesa istituzionale rappresentava per lei una prova terribile. Era forse lo sposo che in questa sospensione, che è durata ben 10 anni, sconfessava il suo operato? Lei aveva cercato di seguire Dio, di seguire lo Spirito Santo. Dice: era veramente il momento in cui il chicco di grano gestato in terra doveva morire per moltiplicarsi. Morire. Questo era chiaro per noi. Questo lo scrive in un libro recente. Ecco, in quel periodo l'amore per Gesù abbandonato era l'unica luce. Ma quando il chicco è marcito, la spiga può vivere. Il movimento dei focolari, chiamato anche Opera di Maria, vede la luce grazie a una prima approvazione del 1962. Perché Gesù abbandonato, amato ed abbracciato, porta sempre la risurrezione. Vorrei fare qualche accenno ai dolori fisici che Chiara ha provato. L'anno 1957 è un anno di grandi dolori per le conseguenze di un incidente auto, e Chiara riesce a vivere unicamente, dice lei, non distogliendo mai lo sguardo da Gesù abbandonato, dalla piaga del suo abbandono. l'esperienza è così forte che lei dice non vedo l'ora, appena sarò guarita voglio proprio andare da tutti gli ammalati sofferenti, non mi lascerò sfuggire nessun ammalato sofferente. Nel 73 subisce consecutivamente due operazioni per un'ernia del disco. Ricordando quei momenti di dolore fisico, così si esprimeva. Ogni giorno aveva un colore diverso e arrivava a degli acuti da me mai sperimentati. E ancora, ho capito cos'è l'inferno, anche semplicemente per i danni che esso provoca al fisico. Non si possono immaginare. Un altro aspetto del dolore da lei provato è sempre vissuto nella luce dell'amore a questo sposo che lei aveva scelto, appunto 24enne, è quello legato alla sua missione, l'unità. Molto presto Chiara e le sue compagne e compagni hanno messo la loro vita a disposizione di Dio perché li usasse per realizzare l'unità degli uomini nella scia della preghiera di Gesù, Padre, che tutti siano uno. Una meta altissima, ardua, che solo la grazia di Dio può far desiderare e raggiungere. Il segreto dell'unità, dice Chiara, è non distogliere lo sguardo da Gesù abbandonato. Egli è il modello, lo stile d'amore che consente di costruire l'unità con Dio e tra gli uomini, perché chi vuole realizzare l'unità non può fare a meno di immedesimarsi con Lui, nella sua kenosi, nel suo perdere tutto, anche le cose più legittime che ha. Chiara lo spiega bene in una lettera a un giovane religioso, lei ha 28 anni, e gli scrive così: «Se non avessi avuto davanti agli occhi miei il più doloroso grido del nostro amato Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Certamente la mia vita sarebbe stata sotterrata dalle infinite difficoltà che si incontrano per consumarsi con le anime». È ancora per amore di Gesù abbandonato che lei apre il movimento ai problemi della famiglia, che lancia i suoi ad impegnarsi nella società, nella politica. È per Gesù abbandonato che negli anni 60 Chiara si interessa ai paesi dell'est europeo, in pieno comunismo, e che vi invia dei focolarini. Fare della terra un cielo. Questo Gesù abbandonato lo ha già fatto, ma tocca a noi svelarlo impregnando tutto di amore per Lui, essendo l'amore. Ritornando alla vita personale di Chiara, vorrei anche accennare a qualcosa delle cosiddette notti che lei ha vissuto. Alla fine della sua vita vive una notte terribile, più ancora delle precedenti, che non erano mancate. E voglio, per parlarne, usare proprio le parole che una testimone proprio di primo eccellente, diciamo, la sua confidente, segretaria personale, una sua compagna, Giulia Eli Folonari, racconta. Dice: negli ultimi due anni della sua vita si può scorgere l'ultima grandissima notte, come lei l'ha voluta chiamare, e usa per parlarne proprio le parole stesse di Chiara, scritti su appunti, su foglietti di carta, così. Parla di una seconda notte, dell'oscuramente completo, e così la descrive: Dio è lontanissimo, l'anima si sente sola, straziata da dolori incredibili. Da chi vado? A chi mi appoggio? Dio è andato lontano, anche lui va verso l'orizzonte del mare. E dice Chiara: fin lì l'avevamo seguito, ma al di là del mare, dopo l'orizzonte, cade giù e non si vede più. L'anima va talmente giù in questa notte che per mesi e mesi perde tutto. tutto, tutto. Si pensa, Dio non pensa a me, Dio non si ricorda di me. Perché? Perché? È partecipazione all'essere Gesù abbandonato. Ma mesi dopo, Chiara stessa scrive, in quei giorni, pensando al chicco di grano che deve morire, mi sentivo morta, nell'abbandono inferno, e non pensavo che potessero venir fuori frutti. Ora, per quanto si riscontra, e lei stava leggendo lettere che parlava di frutti del movimento in tutto il mondo, ora per quanto si riscontra invece i frutti superano ogni previsione e li sento anche i miei. In questi brevi accenni ad alcuni dolori di Chiara Lubich viene in evidenza come l'abbraccio di Gesù abbandonato fino alla consumazione è un incontro con l'amore e che il dolore, soprattutto se spirituale, si trasforma in amore. Lei ci ha sempre insegnato che l'abbraccio sincero, che dopo l'abbraccio sincero, dopo la consumazione con lui, avviene una trasformazione, che lei esprime in molti modi, ma sempre con l'accento di un Magnificat. Ne cito qualcuno. Cosa inaudita, al di là della porta che mi parlava di morte e di angoscia infinita, ho trovato l'amore ed è scomparso il dolore. Ho trovato la legge della vita. Chi entra nel tuo infinito dolore trova come per incanto tramutato tutto in amore. Ho trovato il tesoro nascosto, ogni scienza, ogni beltà, ogni bontà, ogni amore. Ho trovato la vita. Gesù, dov'è il tuo grande dolore? Lo sapevo che eri tutto amore, ma che fossi proprio così non l'avrei mai immaginato. Amandolo, abbracciandolo, si entra in una nuova dimensione. La nostra capacità di amore si dilata. Si entra in una conoscenza nuova di Dio e di noi stessi. Il paradosso è che ben lungi dall'entrare, come sembrerebbe, in ciò che si oppone a Dio, colui che ama Gesù abbandonato va di rivelazione in rivelazione, di conoscenza in conoscenza, di luce in luce. Chiara può esclamare, abbiamo scelto te per nostro tutto sulla croce e tu ci dai il paradiso in terra. Sei Dio, Dio, Dio. Di conoscenza in conoscenza voglio dare solo un esempio. Il grido che Gesù rivolge al Padre, perché mi hai abbandonato, è una domanda di senso. A quale fine, per quale ragione mi hai abbandonato? Chiara lo ha sentito così e intuisce il perché di quel perché, la ragione di quel a quale fine. Lo esprime così: perché avessimo la luce ti venne meno la vista, perché avessimo l'unione provasti la separazione dal Padre, perché avessimo la sapienza ti facessi ignoranza, perché ci rivestissimo dell'innocenza ti facesti peccato, perché Dio fossi in noi lo sentissi, lo provasti lontano da te. Da qui il suo impegno a non vanificare tale dono, a fare in modo che non se ne perda una sola goccia, a vivere da salvati, da risorti, nella pienezza che ci è stata elargita dall'abbandono di Gesù. E ancora Giulia Folonari testimonia, noi che siamo stati accanto a Chiara fino alla fine, possiamo testimoniare che la sua ansia è stata quello di mostrare a Gesù abbandonato che il suo dolore non è stato vano. Sì, Egli ha fruttato la redenzione dell'umanità e Chiara ha voluto mostrargli che è possibile vivere già oggi, in ogni situazione, da redenti. L'amore per lui non è mai raggiunto una volta per tutte, questo lo posso testimoniare. Riconoscere nei mille volti del dolore la presenza di Gesù crocifisso abbandonato non è possibile senza una grazia di Dio. E Chiara la chiede in una sua preghiera: tu che sei luce e gioia, vita e risurrezione, verità e bellezza, dammi di vederti e sentirti senza velo di croce, sotto il velo della croce. Perché lo so che la croce porta in Dio, lo so che non c'è vuoto immaginabile che tu non possa riempire. Ben evidentemente Chiara non è rimasta sola nell'amare Gesù abbandonato, ha comunicato questa sua passione a tanti, ma proprio per farlo amare da più persone possibili, perché questo dolore non rimanesse vano e non sfruttato. Brevemente voglio dire qualche esempio. Un giovane sardo di 19 anni, lanciato come in questo movimento, come giovane tanti anni fa, in questa vita di amore umano divino proposto dal movimento, rimane vittima di un incidente di moto ed ora, a 40 anni da questo incidente, è sempre su una sedia a rotelle. Ha preso la sua menomazione come un volto di Gesù abbandonato. Abbracciandolo, ha trovato la forza di fare studi di medicina, diventando esperto in tecnologie dell'autonomia. Dà conferenze, sollecita gli architetti, tesse legami con persone disabili in tutti i continenti. Io ho contatti con lui proprio per persone in Africa disabili e posso testimoniare che non c'è stata una telefonata con lui, e sono lunghe e sono anche numerose, in cui a un certo punto della conversazione non mi dice: questo incidente è la grazia della mia vita perché ha incontrato Gesù abbandonato. Un sacerdote italiano in Brasile ha aperto una casa per bambini della strada, testimonia. Anche lui, come figlio nella spiritualità di Chiara, dice: all'inizio non capivo perché Chiara ha scelto Gesù abbandonato come sposo. Come ci si può innamorare di uno sposo così brutto? Mi domandavo. Poi ho scoperto poco per volta che Gesù abbandonato è il Dio uomo che dà la vita, amando fino alla fine senza aspettarsi niente. Se resisto nella Baxaida sanguinante, cioè questa casa che ha aperto, e con i mille volti della sofferenza, è perché vi ho scoperto il suo volto, gli do un nome e lo amo, e vedo nascere la vita. L'amore per Gesù abbandonato produce un flusso di luce e di rivelazione di cui ho dato solo alcuni accenni, ma è lui il fondatore del movimento. È per lui che nascono opere sociali, l'ho già detto, con il suo stile. È lui, ad esempio, che suscita nel 1991 l'economia di comunione. Ma occorre, queste sono parole di Chiara, essere come lui, essere lui nel momento presente della vita. Un'ultima cosa vorrei illustrare: l'amore per Gesù abbandonato ancora in una giovanissima ragazza, forse avete sentito parlare, discepola di Chiara Lubich, Chiara Luce Badano, morta a 18 anni di tumore osseo e beatificata a 20 anni dalla morte nel settembre 2010. Lo faccio perché la sua vita è pura trasparenza degli insegnamenti di Chiara Lubich, specie per quanto riguarda l'amore a Gesù abbandonato, ma per tutto, veramente per tutto. e le lascio in qualche modo il compito di esemplificare la dinamica dell'amore a Gesù abbandonato, come Chiara Lubich ce l'ha spiegata. Chiara Badano ha conosciuto il movimento all'età di 9 anni, è piccolina quindi ed è subito rimasta affascinata dal mistero di Gesù abbandonato, perché non c'è età per capire l'amore e forse i bambini lo capiscono meglio di noi adulti. Lei quindi lo conosce, cioè ne sente parlare, ma quando lo vive testimonia di averlo scoperto e riscoperto. Adopera questo verbo, l'ho scoperto, l'ho riscoperto, più volte nelle sue lettere da bambina e da adolescente. Ha solo 11 anni quando comunica il suo proposito di vedere Gesù abbandonato come mio sposo, dice lei, e accoglierlo con gioia e soprattutto con tutto l'amore possibile. A 13 anni ha già una certa maturità e esperienza nell'amare Gesù abbandonato. Lo testimonia in una lettera. Dopo una banale scarlattina, dice: ho perso un mese di scuola. Questo per me è stato un colpo duro, ma subito mi sono detta: questo per me è Gesù abbandonato e devo amarlo il più possibile. Così ho incominciato a fare tanti atti d'amore ai miei genitori. Quindi proprio l'amore per dirgli: sono viva, sono contenta di somigliarti, so che mi hai redento. E quando potevo alzarmi, fare atti d'amore alla nonna che abita di sopra. Nella derisione dei suoi compagni, che quando ritorna da un incontro del movimento o quando va alla messa quotidiana la chiamano la suorina, lei riconosce lui, Gesù abbandonato, e ripete: è lui, con tanta tranquillità. In una lettera, però, non sempre all'età di adolescente, di preadolescente, anzi direi, non tace lo sforzo necessario per amarlo, perché era stata bocciata, aveva difficoltà a scuola, aveva lasciato il suo paese d'infanzia per trasferirsi proprio per via della scuola in un'altra città. Dice: ho capito che tutte queste difficoltà era un volto di Gesù abbandonato. Era difficile dirgli di sì, ma ho provato ad incominciare dando una mano a mia mamma, studiando la lezione, facendo ogni mattina il proposito insieme alle altre ragazze della sua età di farmi santa del santo viaggio. E poi testimonia: la mia vita si è trasformata. Allenata a dirgli di sì anche quando non ne ha voglia, Chiara Badano saprà affrontare la grande prova della malattia e ridirà il suo sì in modo eroico e continuo a colui che considera il suo sposo. Quando viene a conoscenza del suo male, della gravità del suo male, rimane in silenzio per 25 lunghi minuti e poi riesce a dire sì a Gesù abbandonato. Capisce, racconta la mamma, riferendo le sue parole, che doveva identificarsi con Gesù abbandonato, così come l'aveva sentito insegnare tante volte da Chiara Lubich. Da allora corre sulla via dell'amore a Gesù, che si presenta ogni giorno, ogni attimo direi, sotto un volto diverso. Crede al suo amore e ricomincia sempre, aiutata senz'altro dalla chiesa locale, dalla comunità e da splendidi genitori. Coglie i frutti della dolcezza dell'unione con Dio. Dice ai ragazzi: adesso vivo un rapporto intensissimo con Gesù che voi non potete immaginare. Non pensa più a sé, ma agli altri, a tutti i giovani del mondo, ai quali vorrebbe dare il segreto della vita. Tutti quelli che vanno a trovarla, vanno a farle visita, sono impressionati dalla luce che emana da lei, al punto di pensare che è lei ad essere nella vera vita, mentre gli altri, quelli in buona salute, sono nell'oscurità. Ecco, ho terminato. Vorrei finire solo su una frase di Chiara Lubich, che ci dice: Cioè, io penso che noi, questo è un invito a diventare veri credenti, credenti nella risurrezione, nella più grande mutazione di tutti i tempi, il salto assolutamente più decisivo, la dimensione totalmente nuova. Queste sono parole di Benedetto XVI. E Chiara Lubich non ci nasconde che col tuo incontro, col suo incontro, l'incontro con lui, si diventa un'altra Maria. Ecco, perché lo spirito che ha adombrato Maria, lo spirito del risorto, ci è donato quando ci uniamo alle sofferenze di Gesù. Riversa nel nostro cuore l'amore stesso di Dio. Ci dona un cuore di madre che compatisce, che non teme di guardare il dolore e di vedervi il volto adorabile di Gesù.